Allora, professor Sergio Girardino, io mi presento, già docente all'Università di Montreal, è un esperto di cultura e di lingue minoritarie e da lui vorremmo capire come ci si può accostare con questo cerino per accendere l'autonomia.
Dame, monsieur Cerea. Ma vorrei che sapesse d'amblè e d'ambiar che la lingua del mio cuore è piemontese e tutto il resto sono anche d'ambiron. A proposito di lingua piemontese, vorrei salutare qui il più illustre dei lessicografi di questa lingua, quello che ci ha fornito lo strumento di lavoro per tutti questi anni, Gianfranco Gribaudo, seduto proprio qui. Uno potrebbe chiedersi, ma qual è il rapporto tra lingua e autonomia, tra lingua e identità? E come si può, in un'epoca come la nostra, proporre di nuovo lo studio della lingua piemontese, la millenaria lingua piemontese, quando alle porte bussano le lingue come il cinese o l'inglese? Come far posto ad una lingua ancestrale a fianco di lingue veicolari? Vorrei raccontarvi brevemente un'esperienza fatta da me su quello che è valsa la conservazione di una lingua ancestrale. 1976, Montreal, e a proposito io non ho mai insegnato all'Università di Montreal, ma a McGill, che era la roccaforte dell'anglicismo. L'Università di Montreal esiste, è la più grande università di lingua francese al mondo con 85.000 studenti, ma io ero arroccato dall'altra parte della montagna, nell'università che è McGill, che a quei tempi era ferocemente anglofona. E siamo nel 76, l'anno delle Olimpiadi a Montreal, e anche l'anno di un avvenimento straordinario. Il Quebec accoglieva, come il Canada ancora fa oggigiorno, 250.000 immigranti all'anno, non come fanno qui gli sbarchi, ma ordinatamente, coordinatamente, come si dovrebbe sempre fare con queste cose. Non quindi la xenofobia, ma semplicemente l'ordine. Il problema era che questi immigranti che arrivavano non imparavano il francese, imparavano solo l'inglese, volevano assimilarsi alla classe dominante. 6,5 milioni di francesi e 200.000 anglofoni. 200.000 anglofoni erano i capi, i padroni, i proprietari, i giudici, gli ingegneri, erano la classe dominante che abitava in cima a una montagna, Westmount, in case di lusso. Il resto, nel resto del paese, era privo di potere, addirittura non potevano parlare la loro lingua in certi ambienti. A McGill, per esempio, se i bidelli venivano sentiti a parlare francese, venivano redarguiti e poi, se persistevano, licenziati. Al potere c'era il Partito Liberale, lo stesso partito che era al potere a Ottawa. Nessuno sospettava che un altro partito potesse mai governare il paese. La politica era molto semplice: a poco il francese diventerà una lingua parlata soltanto nelle mura domestiche e poi anche i figli disimpareranno questa lingua. Ci furono delle elezioni politiche, erano scontate. C'era un piccolo partito formato da professori, da intellettuali, da idealisti, da grandi linguisti, Le Parti Québécois. Alle 4 del pomeriggio, siamo il 16 di novembre, le televisioni e le radio cominciano a trasmettere delle notizie piuttosto inquietanti. Le Parti Québécois sembra avoir le par-dessus. Il partito quebecchese sembra avere qualche punto di vantaggio. Alle 6 il disastro, Alle 8 la certezza. Il Parti Québécois aveva la maggioranza assoluta. Per la prima volta un partito di opposizione che apertamente dichiarava di volere l'autonomia del Quebec e la sopravvivenza del francese aveva la vittoria. Io mi ricordo, erano le 9 di sera, faceva già freddo. In Canada ci sono due stagioni, quella verde e quella bianca. Faceva già freddo, ma non sentivamo più il freddo. Con le bandiere del Quebec che hanno i gigli di Firenze, portati dalla regina in Francia e poi dalla Francia in Quebec, ci siamo avviati verso questa grande piazza dalla quale Charles de Gaulle 3 anni prima aveva gridato «Vive le Québec libre!». È apparso il capo carismatico di questo partito, René Lévesque. 202 siècles de silence, 2 siècles d'esclavage, 2 siècles d'humiliation, le jour de gloire est arrivé. La prima legge approvata dal nuovo governo, la legge 101, simbolicamente menzionata 101, fu questa. Il francese è lingua ufficiale di questo Stato, di questa provincia. L'inglese non è una lingua ufficiale. D'ora in avanti tutti coloro che arrivano impareranno la nostra lingua e il nostro modo di vivere. Io non so se queste misure drastiche erano giuste o sbagliate, ma so soltanto una cosa, che se non ci fosse stata questa lotta lunga per l'autonomia, il francese sarebbe morto. Non è una questione di comunicazione, certo il Nord America parla tutto l'inglese, anche lo spagnolo, ma soprattutto l'inglese. Erano 300 milioni di anglofoni che circondavano un'isola di 6 milioni di francofoni. Perché conservare il francese? È la stessa domanda che dobbiamo farci oggi. Perché cercare di conservare il piemontese? Non sono lingue veicolari, non servono a far atterrare o a decollare aerei o a negoziare in borsa o a fare altre cose. Ma le lingue servono a scopi diversi. Ci sono lingue per parlare con il mondo, sono le lingue internazionali. Ci sono le lingue per parlare con gli altri italiani, la stiamo parlando ora, la lingua toscana, la lingua italiana, e ci sono lingue per parlare con noi stessi, per sapere chi siamo, perché non c'è libertà se non c'è identità. Per essere liberi bisogna sapere chi si è ancora prima di sapere che cosa si vuole, perché se non si sa chi si è non si sa cosa vuole, non si sa cosa si vuole. Io aprendo una brevissima parentesi, che non mi occupo di politica, sono diventato cittadino italiano nel 2006, non capisco niente di politica italiana, capisco di politica canadese perché è una politica bipolare. 4 o 8 anni governano i liberali, 4 o 8 anni governano i conservatori. Non ci sono né ideologismi né altro, soltanto pratica. E vorrei che fosse un po' così anche qua. Ma se ho un avviso da dare è questo. Dopo la vittoria del Parti Québécois, per 20 anni, Montreal, che era la prima città manifatturiera, industriale, finanziaria del Canada, è entrata in una crisi terribile, perché tutti i capitali sono andati via. Se vi avviate per la strada dell'autonomia, non aspettatevi una vittoria semplice, una vittoria rapida, una vittoria senza sacrifici. Le vittorie che si ottengono rapidamente, senza sacrifici, non valgono la pena. Preparatevi una lunga, lunga campagna, una lunga lotta, ma una lotta che deve essere caratterizzata non soltanto da grida in piazza, ma da una ferma coscienza di una cultura millenaria. Il Piemonte ha 1000 anni di civiltà, le può vendere a tutti gli altri. Dirvi un'altra piccola esperienza. Io Sono sempre stato innamorato delle lingue, non sono un linguista, sono innamorato delle lingue. Le lingue sono l'espressione dei popoli. Su questo pianeta se ne parlano 7.000. L'82% non è mai stato codificato, non è mai stato scritto. Queste lingue muoiono al ritmo di circa 250-300 all'anno. Se seguissimo la logica di parliamo tutti l'inglese, sarebbe una monocultura. Sarebbe il più grande disastro ecologico mai avvenuto sul pianeta Terra. Dal 1600 oggi abbiamo perso 600 specie animali, ma negli ultimi 20 anni abbiamo perso quasi 2000 lingue. Mi pare che il rapporto sia molto chiaro in questo senso. Accanto a Montreal ci sono 3 riserve meridiane, una è Algonquina. Io fino a quel momento a McGill insegnavo letteratura comparata. Gli studenti potevano fare i loro saggi in qualsiasi lingua, imparavo più io da loro che loro da me. E finché questo rapporto durava andava molto bene. Del piemontese mi interessava relativamente poco, delle lingue minori ancora meno. Poi un giorno sono andato in una riserva merindiana, mi ci hanno portato e ho visto delle cose che non mi sono piaciute: alcolismo, violenza familiare, suicidio giovanile, tristezza, abbandono. Il governo del Canada, presieduto da un primo ministro giovanissimo e brillante, Pierre Elliott Trudeau, aveva deciso di invertire marcia. Voleva reinsegnare le lingue ancestrali, l'algonchino, il creek, il moicano, a questa gente, perché non si sentissero obbligati a diventare dei bianchi, ma si sentissero obbligati a conservare la loro identità. In 20 anni di lavoro, reintroducendo le lingue ancestrali, i costumi ancestrali, le mode, gli artefatti ancestrali, l'alcolismo è diminuito dalla metà, la violenza è quasi sparita, il suicidio giovanile è un ricordo del passato. Le lingue non servono soltanto per comunicare dei soldi, ma servono per affermare il proprio modo di vita. Ricordiamocelo sempre questo, quando qualcuno viene a proporvi reintroduciamo non il dialetto piemontese, non Risepoi e Tairin, ma la millenaria letteratura di questa grande lingua. Ricordatevi di questo, quello che può fare una lingua per un popolo, può rigenerarlo e dargli ragione di vita. Non voglio abusare del poco tempo che abbiamo a disposizione, ma vorrei ricordarvi una cosa fondamentale. La battaglia di Magenta e la battaglia di Solferino, di San Martino, gli ordini sono stati dati esclusivamente in piemontese. Non erano ordini a casaccio, erano ordini ben precisi che l'esercito sardo già ormai da 3 secoli usava. Quando abbiamo cercato di ricostruire questi fatti, ci è stato detto che gli archivi militari italiani non erano disponibili. Siamo andati da quelli austriaci, che per fortuna avevano conservato questi documenti, e abbiamo la lista di tutti questi ordini, li abbiamo pubblicati in un libro, La battaglia di Magenta, 1859. Ma prima di allora il piemontese era stato usato a corte, perché nel 1783 la figlia del re di Francia è venuta sposa a Torino e le hanno presentato 3 libri, un dizionario, una grammatica e un libro del bon usage piemontese. Noi quando andiamo nelle scuole, quando andiamo nelle università e proponiamo di studiare questa lingua, non proponiamo un dialetto qualsiasi, anche se sarebbe perfettamente lecito avere un dialetto. Noi proponiamo una lingua secolare con una letteratura splendida, con dei capolavori di teatro, di lirica, di canzoni, di prosa. Soltanto i Brandè, la generazione di Brandè, 3 generazioni di Brandè hanno creato 100 libri, 100 volumi di lirica. È questo che noi proponiamo. È la lingua che è stata codificata da Gianfranco Gribaudo e prima di lui da tanti altri illustri lessicografi. Bisogna Chiarire poi una cosa. Studi fatti sui bambini amerindiani, gli algonchini in particolare, hanno appurato una cosa, che quelli che in casa parlano l'algonchino con i genitori e con i nonni imparano il francese e l'inglese molto meglio degli altri. Non lasciamoci più ingannare. Non lasciamoci più ingannare dalle scuole o da altri enti. Chi impara una lingua ancestrale in casa non è che dopo non possa più imparare l'italiano o le altre lingue, è il contrario. I neuroni di un bambino di 2 anni sono stimolati dalle lingue che impara anche per altre materie, non vale solo per le lingue, vale anche per altre materie. Quindi teniamoci su quell'avviso. Ora, io non sono mai stato in favore di cose rapide o cose drastiche. Sono qui soltanto per una ragione: cercare di sostenere la causa di una grande lingua, la lingua del nostro popolo, la lingua delle nostre radici. Che avvenga di questa idea di Gianna e di Roberto, che sono miei carissimi amici, anche se non condivido tutte le loro idee politiche, come è giusto che sia, che avvenga di questa loro iniziativa, io mi auguro solo una cosa, che la prossima volta che ci incontriamo, il primo a parlare di Montei senza Sagrin. Thank you.